Buonasera, questa è una puntata che non dovevo fare, era una puntata che avevo previsto sospesa, come quella anche di domani, e come è stata quella di ieri. Però quello che abbiamo appreso stamattina all'apertura dei giornali non poteva non essere commentato per gli effetti naturalmente che le dichiarazioni di Trump hanno avuto, ma anche per le prospettive che potrebbero aprirsi. E mi è venuto in mente che in fondo qualche cosa di clamoroso, clamoroso nel senso di incamminato verso una risoluzione definitiva della questione palestinese, Trump, avevo detto, mesi fa, l'avrebbe proposta. Certo, non mi aspettavo una roba del genere. Quindi farò delle considerazioni, una riflessione sulle parole di Trump e di quello che significano. Farò una considerazione su quelle che possono essere, anche sulla fattibilità di un piano del genere, ma farò considerazioni soprattutto su come idee come quelle di Trump vengono accolte da una certa parte della, come dire, della platea di internet, della platea di social, della platea naturalmente dei commentatori politici, che guarda caso oggi sono rimasti abbastanza in silenzio, forse quegli italiani distratti da altre cose. Infatti stamattina, nell'annunciare che avrei fatto questa puntata speciale, ho segnato nel post che ho fatto su X, come dire, un reminder per quelli che vorranno estrarre, e ci sono, delle parole decontestualizzate da questo video che farò. Mi ha scritto anche un amico, ha detto, ma tu sei pazzo, perché ti esponi, ti esporrai sicuramente agli strali, alle accuse, alle offese di chi non vuole capire. Sì, lo faccio volentieri. Voglio espormi alle offese di chi non ha né volontà di capire, né capacità di capire e neanche dignità. E spiegherò dopo per quale motivo uso la parola dignità. Prima di entrare nel merito e di lanciare la sigla, ovviamente associatevi a Liberi Oltre. Domani, anche se non ci sono io, ci sono un sacco di cose estremamente interessanti che abbiamo preparato in queste settimane. Infatti stavamo prima ragionando con Andrea Lesiani, Matteo Salvemini e soprattutto Dario Lesiani, che ci dà un'enorme mano nell'edit dei video su quello che deve andare in onda nelle prossime sere, e vi assicuro che c'è tantissima, tantissima roba interessantissima, veramente interessantissima. E poi due cenni. Il primo, un applauso enorme al nostro presidente Sergio Mattarella, che oggi ha usato parole dure come mai avevo usato, eppure in passato era stato usato nei confronti di Putin e della Russia. L'ha paragonato il Terzo Reich, e il paragone regge sotto tutti i profili, sia quelli storici che quelli militari, che quelli di violazione del diritto, e il diritto internazionale è importante anche a proposito di quello che dirò su Trump. Una parola sulla scena a cui abbiamo assistito oggi, quella in Parlamento con il question time sulla vicenda Al-Masri, protagonisti Nordio e Piantedosi. Sembra incredibile, veramente mai avrei pensato che prima o poi sarebbe successo. Mi trovo d'accordo con Giuseppe Conte, lo spettacolo è stato penoso. Nordio ha sciorinato una serie di date, una serie di articoli, è stato fin troppo preciso nello sciorinarle queste informazioni. Piantedosi si è un pochino arrampicato come solito fare. La considerazione al netto della ricostruzione fatta da Nordio, che non mi sembra comunque reggere la logica, anche perché Nordio ha ricordato quella fesseria clamorosa inventata dal prode ministro Tajani, la considerazione che mi devi fare è che se ci fossero state queste informazioni così puntualmente, precisamente indicate a Nordio, per quale motivo il 23 di gennaio Piantedosi è venuto a fare la supercazzola in Parlamento? La verità è una ed è può essere soltanto una. Questo governo ha deciso, con un atto politico, di rilasciare al-Masri. Tutte le giustificazioni non reggono. Ha deciso politicamente, non sappiamo se perché ricattato, oppure non sappiamo se perché non voleva fare uno sgarbo alla Libia, non sappiamo per quali altre ragioni, probabilmente anche perché una parte di questo governo non riconosce l'autorità dei tribunali in generale, e quindi neanche quello del Tribunale Penale Internazionale. Risultato, è stato rilasciato un personaggio che meriterebbe le galere, sia quelle patrie che quelle di altri paesi. Questa è la realtà, non c'è molto altro da aggiungere su questo. Il signor al-Masri è stato rilasciato e tutto ciò che viene prima e tutto ciò che viene dopo nelle giustificazioni del governo sono scuse. Allora, mando la sigla, associatevi, mettete like, mettete anche il dislike, commentate, ma soprattutto associatevi a Liberi Oltre le Illusioni. Adesso recupero la sigla e poi ci facciamo questa chiacchierata di una ventina di minuti sui progetti di Donald Trump. Aiutateci, dateci forza, partecipate. L'Italia si cambia soltanto se c'è partecipazione, se c'è condivisione di idee, di temi e soprattutto di spirito. Durante la campagna elettorale, quella per le presidenziali americane, ho detto più volte, sia in occasione come questa degli spot, sia in altre occasioni, anche in qualche convegno, che sul fronte russo-ucraino l'atteggiamento di Trump era, come dire, abbastanza difficile da comprendere. Non si sapeva e non si immaginava che cosa avrebbe fatto, qualunque opzione, qualunque postura sarebbe stata nelle corde, diciamo così, della persona Trump, anzi del personaggio Trump o del commediante Trump. Tanto una postura muscolare nei confronti della Russia, tanto una postura muscolare nei confronti di Zelensky, tanto ancora un fingere di voler portare a casa una pace attraverso il ritiro dell'impegno americano nella fornitura di armi a Zelensky. Però dicevo anche, ma tutto sommato, qualunque delle opzioni possibili è un'opzione che ci può stare. Non che avessi mai accettato come positiva un'opzione tale quella annunciata più volte, sempre durante la campagna elettorale da J.D. Vance, cioè quello di un disimpegno totale americano, però dissi anche che difficilmente gli Stati Uniti avrebbero consentito a Putin di fare quello che voleva con l'Ucraina. E in effetti anche nelle ultime ore abbiamo visto che Trump sembra avere delle mire, come al solito, dettate dall'interesse imperialistico americano. E attenzione, perché quando ha parlato del Donbass, delle terre rare, evidentemente non riconoscendo l'occupazione abusiva fatta da Putin nelle due regioni del Donbass, quelle opzioni comunque mi facevano stare relativamente tranquillo. Per quanto riguardava invece Gaza, Israele e la Palestina, dissi subito, e ho ribadito anche lì più volte, su Israele e Palestina la posizione di Trump potrà essere più o meno dura, ma condurrà ad un'unica soluzione, ed è la soluzione peggiore per i palestinesi, per i Gazawi, ma anche per gli abitanti palestinesi della Cisgiordania. Su questo non avevo dubbi. Il primo incontro che c'è stato fra Trump e Netanyahu ieri l'ha confermato. Ora, a prescindere dal piano di Trump, perché il piano di Trump ha delle oggettive difficoltà ad essere implementato. Ora, provate ad immaginare, Trump è sempre sopra le righe, quindi non mi sconvolge, non mi spaventa, non mi scandalizza il fatto che Trump dica delle puttanate clamorose, come quella di fare di Gaza una sorta di, che so, di Costa Smeralda o di Costa Azzurra del sud del Mediterraneo. Quello non mi sconvolge. È un uomo che evidentemente non ha percezione della realtà, e quindi maggiormente pericoloso. È un uomo che ama spararle grosse per poi magari ritirarsi un pochino. Abbiamo visto, lo stiamo vedendo con Canada e Messico. Adesso vedremo che cosa succederà con Panama e che cosa succederà soprattutto con i dazi di cui ho parlato tante volte. Quindi è anche possibile che sia una tattica per dire l'obiettivo finale mio, degli Stati Uniti che rappresento, e gli obiettivi finali anche dei miei partner, in questo caso Netanyahu e il governo israeliano, sono molto ambiziosi. Però sono disponibile, visto che sono buono, visto che tutto sommato sono una personcina per bene, accomodante, sono disponibile a rinunciare ad una parte dei miei obiettivi. Potrebbe essere questa la tattica di Trump, indubbiamente, perché l'abbiamo vista già attuare tante volte e perché fa parte un pochettino, no, di questa maschera che lui si è creato. C'è un però. Quando tu prometti o indichi come obiettivo delle cose che sono non irrealizzabili in assoluto, ma che sono realizzabili soltanto a un carissimo prezzo, tirarti indietro non è così semplice. Quale sarebbe questo prezzo? Beh, prezzo intanto per i palestinesi. Ora, immagina, la storia del popolo palestinese è una storia fatta di Nakba, fatta di esodi, fatta di sfollati, di bombardati. A Gaza ci sono circa 2 milioni, 2 milioni e 2, 2 milioni e 3 di abitanti che vivono in un inferno, anche se qualcuno si ostina a negarlo. Vivono in un inferno, vivono in una prigione, ed è una prigione non tanto per le mura, ma una prigione per le condizioni in cui si vive. I Gazawi vivono, sopravvivono grazie al fatto che ricevono aiuti dalla comunità internazionale, altrimenti non avrebbero di che sopravvivere. Guardate, la metto in modo ancora più semplice, e su questo vi prego, andate a cercare documenti, anche filmati, su come vive non un guerrigliero di Hamas, ma su come vive un qualunque palestinese. Anche quelli che sono parzialmente integrati nella comunità israeliana e che per poter andare a lavorare devono attraversare il muro, attraversare il confine. Allora, guardate questo, ed è la condizione migliore che si possa avere a Gaza, e guardate come vivono queste persone. Non sto parlando di quelli che vivono sotto bombardamento, non sto parlando di quelli che non hanno da mangiare, sto parlando di quelli che sono nella condizione migliore possibile a Gaza e che hanno un lavoro, che sono cittadini senza cittadinanza, che sono cittadini senza diritti, che sono apolidi. Non sto facendo un discorso estremista, non sto facendo il simpatizzante di Hamas che ci fa vedere i filmati ben orchestrati o ben costruiti per esacerbare l'opinione pubblica. Sto parlando di quelli che vivono decentemente, ammesso che quella sia decenza del vivere. Guardate, studiate, leggete come vive un cittadino palestinese che non ha cittadinanza, e immaginatevi per pochi minuti nella sua stessa condizione, che è la condizione in cui un governo, giustificato dalle guerre del 48, dall'aggressione di Giordania, Siria ed Egitto, tutto il cazzo che volete, un governo, quello israeliano, è responsabile della condizione di vita di queste 2 milioni di persone. E sto parlando di quelli di Gaza, poi ci sono quelli che vivono invece nella Cisgiordania. Allora immaginate per un minuto Immaginate questo. Quindi ostacoli, il primo ostacolo è quello, sarebbe quello di far trasferire 2 milioni di persone. E qui, anche qui, chiedo uno sforzo di immaginazione. Immaginate 2 milioni di persone che a piedi o con mezzi di fortuna caricano un po' delle loro vettovaglie e si trasferiscono verso una terra che non conoscono o che, se conoscono, non li accoglie bene. Molti dicono, ma quello è un problema degli arabi, perché i palestinesi sono arabi. A parte che non tutti i palestinesi sono arabi. Non è un problema dei paesi arabi, perché i paesi arabi hanno un loro problema interno, vedi l'Egitto, perché la Cisgiordania ha già accolto molte, dopo diverse ondate, tanti cittadini palestinesi, perché evidentemente l'accoglienza di 2 milioni di persone, di 2 milioni di profughi, causa dei problemi di carattere logistico, economico, di inserimento delle persone, e in più c'è il fatto che queste 2 milioni di persone si sentiranno sempre tradite, sempre scacciate da quella che ritengono, a torto o a ragione, secondo me ha ragione, ma facciamo finta anche che sia torto, dalla loro terra, dalla terra dei loro avi, dalla terra su cui hanno diritto di vivere. Vi voglio leggere un passaggio di un libro bellissimo che non conoscevo e ho avuto la fortuna di conoscere questo autore che insegna all'Università di Pisa, con cui ci siamo scritti, si chiama Arturo Marzano. Leggetelo. Vi leggo questo brevissimo passaggio del libro di Arturo, che veramente è illuminante. Scritto dopo il 7 di ottobre, e quindi estremamente attuale, è scritto con una lucidità che è veramente merce preziosa e rara. Scrive Arturo Marzano: si può e si deve condannare contemporaneamente sia il 7 ottobre sia quanto accaduto da allora in poi. Si può e si deve essere contemporaneamente favorevoli all'esistenza di Israele e a quella della Palestina. Si può e si deve sostenere i diritti di tutta la popolazione che vive dal fiume al mare, vale a dire nello spazio di terra tra il Mediterraneo e il Giordano, sia israeliana sia palestinese. Non è cerchiobottismo, ma è consapevolezza che il diritto all'autodeterminazione appartiene tanto agli israeliani quanto ai palestinesi. Queste sono parole che andrebbero scolpite. E a me fa specie anche molta vergogna leggere persone con cui evidentemente condividiamo dei valori, o forse sembra che condividiamo dei valori, quelle che, con cui magari si va in piazza, no, a manifestare per l'Ucraina, a denunciare i crimini di Putin, a denunciare gli orrori di Putin, a denunciare la violazione del diritto internazionale, il diritto all'autodeterminazione del popolo ucraino, che di fronte alle violazioni di un altro governo si schierano con questo governo. E allora quelle manifestazioni di solidarietà all'Ucraina non sono così credibili, perdono di credibilità, perché se tu difendi il diritto di un popolo, il diritto di una nazione, il diritto di uno Stato ad esistere, non puoi difenderlo a giorni alterni, perché non sei credibile. E io non ci credo più a queste persone con cui spesso, probabilmente, mi sono trovato in piazza a cantare Scervo una calina. Perché nel diritto o si crede o non si crede. Non si può credere un giorno sì e un giorno no. Una volta sì, quando ci fa comodo, perché magari siamo anticomunisti, russofobi e tutte le altre cose che anche queste hanno perso di valore. E poi stare dalla parte di Israele e fare le battute sulla soluzione di Trump, cioè quella di sloggiare, quella di esodare, quella di creare 2 milioni di profughi. Grazie Andrea, anch'io ti voglio bene. Vedete, il parallelismo fra la vicenda ucraina e la vicenda israelo-palestinese dopo il 7 ottobre c'è. Molti hanno detto, molti hanno commentato, dicendo che le due cose non possono essere paragonate. Io ricordo, molti anni fa, quando l'Italia era sotto attacco da parte, l'attacco al cuore dello Stato portato dall'estremismo rosso e anche dall'estremismo nero. L'allora segretario del Movimento Sociale Italiano, Giorgio Almirante, che tanti probabilmente invocherebbero oggi, mi ricordo un'intervista, guardate, mi ha talmente colpito perché ero ragazzino, però me la ricordo come fosse ieri, che disse che poiché lo Stato è sotto attacco, bisogna sospendere i diritti e bisogna accettare che ci troviamo in una condizione di guerra, una guerra interna, per cui devono essere sospesi i diritti ai cittadini. Mi ricordo anche che si levò un coro altissimo e trasversale contro le parole di Giorgio Almirante, perché si diceva, giustamente, che se tu rinunci alle conquiste dello Stato, alle conquiste del diritto, stai mettendo in dubbio il fatto stesso che quelle conquiste abbiano un senso. E allora, anche in questo caso, cari signore e signore che fate le battute sulla Riviera di Gaza, ragionate se ne siete capaci. Ragionate se ne siete capaci. Io dubito che ne siate capaci. Dunque, ma non è finita qui. Quanto costerebbe agli Stati Uniti fare un'occupazione? Trump ha parlato di long-term ownership da parte degli Stati Uniti. Quanto costerebbe bonificare quello spazio di terra? Quanto costerebbe ricostruire quello spazio di terra? Ci sarebbe un costo anche per gli Stati Uniti, ma Trump non era quello che voleva pensare ai cazzi degli americani, America First, Make America Great Again, e adesso un po' sulla Groenlandia, un po' su Panama, un po' sulla Colombia, un po' sul Messico, un po' sul Canada e adesso anche su Gaza, sul Medio Oriente, vuole mettere in atto politiche di questo tipo? Ma davvero? Certo, potrebbe trattarsi di una farsa, l'ho detto prima, potrebbe trattarsi di una farsa. Però una farsa che, guarda caso, corrisponde, e lo possiamo leggere attraverso le reazioni della destra israeliana, le reazioni di Netanyahu, ma le reazioni di Ben-Gvir, le reazioni del ministro delle finanze, come si chiama? Moritz, mi pare che si chiami, Smotrich, scusate, le reazioni di Benny Gantz, che dicono, accidenti, questo è il problema risolto, questa è la soluzione che noi vogliamo per Gaza. Magari il lavoro sporco lo faranno gli americani perché hanno degli interessi economici, ma in questo modo ci saremo liberati finalmente, facendo una cosa che noi abbiamo qualche difficoltà a fare, ma che volendo Israele forse ce la farebbe anche. Ma meglio se lo facciamo fare al nostro amico americano, al nostro amico di Washington. Le reazioni di Ben-Gvir, di Smotrich e di Benny Gantz sono estremamente interessate a questa cosa. E d'altra parte, il progetto di Trump fa il paio con lo statuto del partito di Netanyahu, Likud. Non so se l'avete mai letto. Io ne ho parlato un po' di tempo fa. E per questa ragione sono stato anche attaccato. Mi ricordo che una persona in particolare dissi che non capivo un cazzo della storia di Israele e Palestina e mi tempestò questa persona scrivendomi diverse mail e poi quando io a un certo punto mi scocciai, mi stancai di rispondergli, cominciò a scrivere alla mail di Liberi Oltre. Dice al punto A lo statuto del Likud, il partito di Benjamin Netanyahu, la Giudea e la Samaria non saranno mai consegnate ad un'amministrazione straniera, quindi sta parlando di Cisgiordania, fra il mare e il Giordano, dal fiume al mare, ci sarà solo la sovranità di Israele. Questo dice all'articolo A lo statuto del Likud. Certo, dal fiume al mare anche uno slogan palestinese, che è stato anche utilizzato dall'OLP, che è stato utilizzato da Hamas. Ma non mi si venga a dire che su quella terra siano soltanto i palestinesi che vogliono scacciare gli israeliani e che non riconoscono lo Stato di Israele. C'è un progetto molto preciso, con nomi e cognomi degli autori, e cognomi e cognomi, e con sostegno ideologico ben identificato, da parte israeliana, che dice esattamente le stesse cose. Cercatelo, statuto del Likud, lo trovate facilmente. Non solo, lo statuto del Likud dice anche un'altra cosa, che Israele, i confini naturali dello Stato di Israele, dello Stato ebraico, devono essere quelli della grande Israele, della Eretz Israele. Sono andato a cercare perché volevo farvela vedere, e adesso ve lo faccio vedere. Ci sono diverse interpretazioni, e qui l'identificazione di questo spazio geografico va fatta risalire ai libri sacri del popolo israeliano. Libri sacri che vengono richiamati nello statuto del partito di Benjamin Netanyahu. E come vedete, a seconda di quale verso del libro sacro si prenda, ci sono diversi confini, c'è quello rosso, c'è quello blu, entrambi contengono la Cisgiordania e Gaza. Quindi il progetto di Trump, magari una boiata, magari una cretinata, magari la solita fuga in avanti di una persona che non è particolarmente in sé e che dimostra anche grande ignoranza molto spesso, ma è lo stesso progetto che la destra che governa Israele ora, e non soltanto la destra che governa Israele, ha nel suo statuto. E molte volte, diceva Marx, la storia si ripete due volte, la prima in tragedia e la seconda in farsa. Qualche volta la storia può ripetersi al contrario. La prima in farsa, le parole di Trump, e la seconda in tragedia. E con questo vi lascio. Vi saluto, domani non ci sarò, tornerò però venerdì e poi credo settimana prossima, tranne un giorno che dovrebbe essere mercoledì, se ricordo bene, perché ho degli impegni di cui poi saprete, sono impegni istituzionali, sempre per Liberi Oltre. Quindi se ricordo bene mercoledì probabilmente non ci sarò, comunque poi vi informerò su questo. Lunedì comunque torna una programmazione normale di degli spot per Liberi Oltre. Vediamo un pochino di commenti. Allora, ce n'era uno. Ah, eccolo qui. Allora, sì, Luke, il video su Gladio, qui è colpa mia, perché il video su Gladio dobbiamo farlo. Io non ho avuto tempo di chiamare Nicolò Petrelli, perché sono veramente ultra impegnato e tra l'altro ho già altri contenuti da produrre con altre persone. Avevo già detto che domani registro con Elisa Borghi e Gianluca Clementi e parleremo di economia e di trattati internazionali, con particolare riguardo al Mercosur. Registriamo, quindi non andrà in diretta. Poi venerdì faccio quell'approfondimento che mi ero ripromesso di fare, chiamiamosi discussione che ho tanta voglia di fare con Massimo Ramaioli. Massimo ha completato la sua serie sul libro di Said, Orientalismo, e mi piacerebbe discutere con lui di ciò che ci ha raccontato del pensiero di Edward Said. Quindi venerdì registro con Edward Said. Vedremo se settimana prossima riesco a trovare un po' di tempo per fare questa puntata molto attesa sui servizi segreti, sul rapporto tra i servizi segreti italiani e americani, con Nicolò Petrelli. Proverò a chiamarlo e vediamo di metterci d'accordo. Poi ce ne sarebbe anche un altro di cui adesso non dico niente, molto interessante, sempre di economia, in particolare di politiche monetarie, che sto preparando. Insomma, c'è veramente tantissimo da fare. Quindi abbiate pazienza che arriva tutto. Bene, vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Dopo ci sono le due signore, Laura e Annarita, sul mio canale per una puntata che probabilmente, sempre con quel tono disincantato, parlerà ancora di Donald Trump e delle sue mire sul mondo. Vi lascio con la sigla della campagna associativa. Associatevi. Ciao, ciao, a venerdì. Aiutateci, dateci forza, partecipate. L'Italia si cambia soltanto se c'è partecipazione, se c'è condivisione di idee, di temi e soprattutto di spirito.